Hai un ETF in perdita nel tuo portafoglio e non sai cosa fare? Nessun problema. Ci siamo passati tutti. Magari l'hai comprato con la convinzione che fosse un'ottima occasione, ma col tempo hai iniziato a perdere terreno. E ora la domanda è inevitabile. Lo tengo? Lo vendo? Oppure provo a mediare il prezzo acquistando altre quote? Avere ETF, azioni o altri strumenti finanziari in perdita all'interno del portafoglio è assolutamente normale. L'idea di acquistare solo strumenti che salgono è un'illusione. Chi vi promette il contrario semplicemente non vi sta raccontando la verità. Nel mondo reale degli investimenti è fisiologico imbattersi in fasi negative. L'importante è sapere come gestirle con calma, fermezza e soprattutto consapevolezza. Dopo il video che abbiamo pubblicato su come affrontare le perdite su fondi e azioni, ci avete scritto in tanti chiedendoci un approfondimento sugli ETF. E così eccoci qui. In questo video vi mostriamo come affrontiamo questo tipo di situazioni all'interno della nostra attività di consulenza finanziaria indipendente. Vi portiamo un esempio concreto, reale, per farvi vedere quali ragionamenti facciamo quando analizziamo un portafoglio in difficoltà. Se avete visto il video dedicato alla gestione delle azioni in perdita, che vi consiglio caldamente di recuperare, ritroverete alcuni punti in comune nei nostri ragionamenti. Ma attenzione, quando si parla di ETF, le valutazioni da fare sono in parte diverse. La logica cambia e ci sono aspetti specifici da considerare prima di prendere qualsiasi decisione. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Prima ancora di decidere cosa fare quando vedete un ETF in perdita nel vostro portafoglio, c'è una domanda fondamentale da porsi. Perché l'avete comprato? L'acquisto è stato fatto all'interno di una pianificazione finanziaria ben costruita, con un portafoglio pensato sulle vostre reali esigenze? Oppure è stato un acquisto d'impulso? Magari ve l'ha consigliato un amico, o forse avete visto una pubblicità accattivante proprio qui su YouTube, che parlava di nuovi ETF su nuovi mercati o settori di tendenza. E magari avete deciso di investirci senza capire davvero quali rischi stavate assumendo. Ecco perché, prima ancora di decidere cosa fare con gli ETF in perdita, è fondamentale fermarsi e guardare all'interno del portafoglio. Finché i mercati salgono, tutto sembra andare bene, ma basta un calo pronunciato e la situazione cambia completamente. È proprio in quei momenti che emergono i veri problemi. Le persone iniziano a farsi prendere dal panico, si agitano, magari faticano anche a dormire la notte. Succede ed è anche abbastanza normale, soprattutto se in casa c'è qualcuno che vi guarda storto e vi dice la classica frase: "Te l'avevo detto di non comprare quelle cose". Quando accade, il consiglio è solo uno: fermatevi, rivedete tutta l'intera struttura del portafoglio, non solo i titoli in rosso, perché se state vivendo male una fase di discesa, forse c'è qualcosa di sbagliato alla base e il rischio è che tutto vi esploda in mano al primo vero scossone di mercato. Se invece avete costruito il portafoglio nel modo corretto, analizzando bene le vostre necessità, i vostri obiettivi e allineandolo al vostro profilo di rischio, allora il passo successivo è capire quali ETF stanno soffrendo e perché. Gli ETF in perdita sono magari ETF azionari ben diversificati su indici o singoli paesi solidi, oppure si tratta di ETF settoriali, tematici o legati a fattori specifici? E attenzione, non dimentichiamo che anche gli ETF obbligazionari possono subire perdite importanti. Negli ultimi anni, ad esempio, è successo con ETF che investono in bond ad alto rendimento, obbligazioni a lunga scadenza, Coco bond o debito dei paesi emergenti. Questa distinzione è fondamentale perché per noi un portafoglio ben costruito si basa su due componenti, una parte strategica e una parte tattica, più dinamica. Capire dove si collocano gli ETF in perdita vi aiuta a fare le scelte giuste e ad agire in modo coerente con la vostra strategia complessiva. La parte strategica del portafoglio è quella che si movimenta meno nel tempo e che segue una logica più vicina al buy and hold. In questa componente, che ovviamente può avere un peso diverso da persona a persona, trovano spazio ETF ben diversificati su indici globali, sia azionari sia obbligazionari. Sono strumenti che consentono di accedere ai mercati finanziari senza dover prendere decisioni particolarmente complesse. Naturalmente anche questi ETF possono andare in perdita, talvolta in modo significativo. Non bisogna mai dimenticare che anche i mercati azionari globali hanno vissuto fasi molto difficili, con cali superiori al 50% durante alcune delle crisi più importanti. Un esempio evidente è quello dell'S&P 500, che nella crisi del 2007-2008 ha perso metà del suo valore in appena 2 anni, ed è molto probabile che in futuro arriveranno altre crisi di questo tipo. Non è questione di portare sfortuna, ma semplicemente di guardare alla storia e alla statistica. I mercati finanziari non salgono sempre e solo verso l'alto. E lo stesso vale per la componente obbligazionaria. Anche qui, come potete vedere in questo ETF, che investe in obbligazioni a lunga scadenza, si possono registrare perdite superiori al 50%. In questi casi la cosa più importante è restare focalizzati sulla propria strategia e sulla pianificazione finanziaria, senza farsi lasciare travolgere dal panico. Se alcuni strumenti iniziano a registrare perdite più o meno rilevanti, la domanda da farsi è sempre la stessa: perché li avete inseriti in portafoglio? La risposta vi guiderà a mantenere la rotta e a seguire il vostro piano, ricordandosi sempre, come abbiamo spiegato nel video sulle azioni in perdita, che in un portafoglio occorre ragionare sul risultato complessivo, e ci sono alcune componenti che potrebbero essere pensate anche come contrappeso ad altre per diversificare il portafoglio. Naturalmente ragionamenti che dovrebbero essere stati fatti alla costruzione e al momento in cui si inseriscono gli ETF. E per questo, con i risparmiatori, quando analizziamo un portafoglio, cerchiamo prima di tutto di capire qual è stata la logica di selezione e il profilo del cliente. La seconda componente, però, del portafoglio che noi di solito analizziamo e costruiamo è quella tattica rotazionale. Ah, scusate, finora abbiamo dato per scontato che conosciate bene gli ETF e li state utilizzando. Se invece non è così, vi invitiamo a scaricare il nostro ebook gratuito, dove trovate spiegato in modo semplice e chiaro come funzionano. Lo potete scaricare al link che trovate qui sotto. Come società di consulenza finanziaria indipendente in Italia siamo stati tra i primi, già nel lontano 2003, a consigliare l'utilizzo degli ETF nei portafogli dei nostri clienti. Gli ETF rappresentano infatti i mattoncini principali per costruire un portafoglio solido, efficiente, trasparente e con i costi di gestione contenuti, a cui si possono ovviamente affiancare anche azioni dirette e singoli titoli obbligazionari. Ma stavamo dicendo, la seconda componente del portafoglio che possiamo implementare quando aiutiamo i nostri clienti a gestire il loro patrimonio è la parte tattica, costruita da strategie attive. Qui la scelta sugli ETF può diventare più mirata, andando a selezionare strumenti di nicchia, ad esempio ETF su singoli settori come tecnologia, farmaceutico, energy, utilities o industriali, oppure ETF legati a specifici fattori come il momentum, value, minimum volatility e altri, che possono beneficiare in modo particolare di certe fasi di mercato. E non mancano naturalmente gli ETF tematici, diventati molto popolari negli ultimi anni, che permettono di puntare su trend e settori emergenti. In questo caso, se avete in portafoglio un ETF più specifico di nicchia, che sta andando in perdita e continua a perdere valore, soprattutto rispetto all'andamento generale del mercato, allora è indispensabile fare una valutazione approfondita. Facciamo così un bel esempio pratico. Abbiamo preso l'ETF di iShares Clean Energy, un ETF che negli ultimi anni ha fatto venire più di qualche mal di pancia agli investitori ed è ancora presente in molti portafogli che analizziamo dei nostri check-up, e è quello legato al settore delle energie pulite. Nonostante il forte calo dei massimi, oggi gestisce ancora quasi 2 miliardi di euro. Osservando il grafico possiamo trarne diversi insegnamenti. Fino al 2020 l'andamento è stato piuttosto stabile, poi si è innescata una vera e propria bolla. Uscivamo dalla fase del Covid, il tema degli investimenti green era sulla bocca di tutti e il settore attirava moltissima attenzione. In quell'anno tantissime persone si sono avvicinate agli investimenti finanziari e questo ETF è diventato un veicolo molto gettonato, anche perché è concentrato su pochi titoli del settore. Successivamente la composizione è stata modificata, ma questa è un'altra storia. Poi, dall'inizio del 2021, con lo scoppio di questa bolla, è iniziata una fase discendente che dura tuttora. Un esempio concreto di come anche ETF molto popolari possono attraversare cicli estremamente volatili, con una perdita che ha superato il 60% dai massimi. Quando si decide di acquistare ETF tematici o settoriali molto specifici, non si può pensare di adottare una logica buy and hold e tenerli per sempre. Il rischio sottostante è decisamente più elevato rispetto agli ETF globali o obbligazionari di base, e per questo è fondamentale avere una exit strategy, ovvero sapere in anticipo quando uscire se le cose iniziano ad andare male. Come abbiamo già detto anche nel video dedicato alle azioni, quando un ETF tematico entra in una fase ribassista con perdite significative, la probabilità che continui a scendere è spesso più alta rispetto a un recupero rapido. In questi casi, a un certo punto, la possibilità di chiudere la posizione va valutata seriamente, perché c'è una differenza enorme tra chiudere un meno 20% e chiudere un meno 50%. E rimanere incastrati troppo a lungo può trasformarsi in una situazione davvero difficile da gestire. Possiamo dire meglio uno schiaffo oggi che un pugno domani. Sugli ETF tematici, spesso lanciati per cavalcare il tema caldo del momento, in questi anni abbiamo consigliato estrema cautela. Ovviamente non possiamo sapere come andrà questo settore nei prossimi mesi o anni. Quello che possiamo dire però è che difficilmente questo ETF tornerà ai livelli del 2020 in tempi brevi. In questi casi restare fermi ad aspettare mentre un ETF continua a scendere non è mai una buona scelta. Certo, rispetto a un'azione singola che può arrivare anche a valere zero in caso di fallimento, un ETF ha un rischio molto più basso di perdere completamente tutto il capitale. Ma c'è comunque un punto importante da tenere sempre a mente ed è ben rappresentato da questa tabellina. Ci ricorda quanto ci serve per recuperare da una discesa del mercato. Se abbiamo un meno 50% di perdita, dobbiamo attenderci un più 100% di guadagno per recuperare. La strada per ritornare al prezzo d'acquisto, come potete capire, è decisamente in salita. A questo punto molti investitori pensano a una strategia molto diffusa, mediare il prezzo, cioè acquistare nuove quote dello stesso strumento in perdita. Ma attenzione, perché bisogna fare una distinzione. Sulle singole azioni sconsigliamo fortemente di mediare, perché il rischio di peggiorare la situazione è molto alto. Sul lato strategico del portafoglio, invece, soprattutto con gli strumenti diversificati come gli ETF, il ragionamento può essere diverso. In alcuni casi può avere senso incrementare l'investimento proprio durante un momento di debolezza del mercato, approfittando di opportunità che si aprono. Però bisogna sempre restare fedeli al piano iniziale e non allontanarsi troppo dalla propria strategia. Mediare nei momenti difficili può sì rivelarsi utile, ma comporta anche il rischio che il mercato continui a scendere e ci si esponga a perdite maggiori nel breve. Quindi sì, valutare un incremento sulla parte strategica del portafoglio può avere senso, ma non lasciatevi guidare dall'impulso. Non basta un meno 5 per correre a comprare. Ogni scelta va ponderata con calma, sempre con lo sguardo rivolto a lungo termine. Questo si nota molto bene quando costruiamo un pacco in ETF. Nelle fasi discendenti del mercato, infatti, si può anche valutare di aumentare leggermente l'investimento, sempre con la consapevolezza del rischio che ci si sta assumendo. Diverso è il discorso quando parliamo di ETF settoriali, tematici o molto specifici. In questi casi, mediare il prezzo non è consigliato, proprio come per le singole azioni. Questo perché la discesa potrebbe rivelarsi molto più lunga e profonda di quanto ci immaginiamo e rischieremmo di trovarci con un'esposizione ancora più grande su uno strumento che continua a perdere valore. Possiamo dire che il caso Clean Energy per il momento è di insegnamento. E non dimentichiamo un aspetto fondamentale. Quando abbiamo in portafoglio uno strumento finanziario in perdita come un ETF, non dobbiamo guardare solo la perdita in conto capitale. Serve fare un confronto con l'andamento generale del mercato o con gli altri settori nello stesso periodo. Solo così possiamo capire se quella discesa è legata a un calo generale o se invece riguarda in modo specifico lo strumento che stiamo utilizzando. Confrontare è fondamentale. Se ad esempio prendiamo il nostro ETF Clean Energy e lo confrontiamo invece con un ETF sul settore Energy, possiamo vedere chiaramente come i due settori si siano comportati in maniera molto diversa. Mantenere l'ETF sul Clean Energy non ha significato solo subire una perdita in conto capitale, ma anche rinunciare a un possibile guadagno, se nello stesso periodo si fosse investito in un altro mercato settore. Questo si chiama costo opportunità. Ed è proprio per questo che, come dicevamo prima, la scelta di vendere uno strumento in perdita va valutata con attenzione. Limitarsi ad aspettare non è una strategia efficiente nel tempo. Anzi, siamo quasi arrivati alla fine del video e vi volevo ricordare un aspetto non di poco conto. Quando vendete un ETF in perdita, quello che ottenete è una minusvalenza. In pratica si tratta di un credito fiscale nei confronti dello Stato che potete recuperare entro 4 anni. Fin qui tutto bene. Il problema è che il sistema fiscale italiano sulle rendite finanziarie è piuttosto complesso e contorto. Infatti, una minusvalenza derivante dalla vendita di un ETF non può essere compensata con una generata dalla plusvalenza con un altro ETF. Perché gli ETF, come anche i fondi di investimento, quando vengono venduti in guadagno, producono un reddito di capitale che non compensa le minusvalenze. Questo significa che se avete minusvalenze in portafoglio derivanti dalla vendita di ETF in perdita, dovete utilizzare strumenti fiscalmente più efficienti per recuperarle, come azioni, obbligazioni, ETN o anche certificati, che sono strumenti un po' particolari su cui molto probabilmente faremo un video dedicato. L'aspetto fiscale non va assolutamente sottovalutato quando si parla di investimenti. Una scelta finanziaria può essere corretta dal punto di vista strategico, ma rischiare di essere penalizzata in un secondo momento proprio dalla tassazione sulle plusvalenze. Non dimenticatelo mai. Spero che questo video ti sia stato utile. Ti consiglio di guardare anche quello dedicato ai fondi e alle azioni in perdita e non ti dimenticare di iscriverti al nostro canale YouTube. E se hai un portafoglio che vuoi analizzare, come consulenti finanziari indipendenti regolarmente iscritti all'albo, possiamo offrirti un check-up completo, un'analisi oggettiva e indipendente. Trovi il link in descrizione per fissare un appuntamento con me o con un collega di Soldi Expert SCF. E non ti dimenticare mai il nostro consiglio. Informati, chiedi e confronta. Ciao e a presto!